Buongiorno, buongiorno, buon inizio di settimana da Claudia De Mirkan. Alla consulenza oggi parliamo di qualità del sonno, in particolare della sindrome delle gambe senza riposo, uno dei disturbi del sonno che provoca una sensazione di irrequietezza a una o a entrambe le gambe, con il bisogno impellente di muoverle. Chi ne soffre ovviamente dorme male o peggio non dorme. Come riconoscere questa sindrome, come affrontarla e quali sono in generale le regole per un sonno tranquillo? Risponde il professor Mauro Manconi, vice primario responsabile del servizio di medicina del sonno presso l'ente ospedaliero cantonale e docente all'Università di Berna e all'Università della Svizzera Italiana. Buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno, grazie mille dell'invito.
Allora, i problemi del sonno in generale affliggono davvero molte persone. La metà degli svizzeri afferma di dormire male e la Svizzera italiana, secondo i sondaggi, è in testa a questa classifica. Come si spiega questo?
Ma si spiega principalmente in due modi. Il primo è che il sonno rappresenta un terzo della nostra vita, quindi è un contenitore molto grande all'interno del quale possiamo trovare diversi disturbi. Il secondo è che i disturbi del sonno in realtà sono tanti, più di 80, sebbene se ne conoscono in genere pochi. E quindi, se lei mette insieme la prevalenza del russamento, delle apnee, dell'insonnia, del sonnambulismo, narcolessia, sindrome delle gambe senza riposo, eccetera, alla fine è probabile che questa prevalenza, questa percentuale salga.
E allora, tutte le vostre domande allo 076 321 1113 via WhatsApp oppure 0848 03 0808 per le telefonate tra poco con il professor Manconi. Notti agitate, insonnia, sindrome delle gambe senza riposo, ne parliamo alla consulenza con il professor Mauro Manconi, vice primario responsabile del servizio di medicina del sonno presso l'EOC e professore all'Università di Berna e all'USI. Professore, dicevamo che i problemi legati al sonno sono talmente diffusi che immagino al servizio di medicina del sonno di Lugano abbiate davvero un grande affare.
Abbiamo una buona fetta della popolazione che si rivolge a noi e per questo stiamo avendo anche qualche problema nella lista d'attesa. Abbiamo aperto un secondo centro a Bellinzona oltre a quello di Lugano che sta funzionando molto bene e stiamo allargando l'equipe. Abbiamo qualche problema di spazio, però stiamo cercando di far fronte alle richieste che sono tante effettivamente.
Dicevamo che uno dei disturbi del sonno è la sindrome delle gambe senza riposo, un fastidio, chiamiamolo così, alle gambe che agita il sonno ed è un disturbo neurologico. Ci spieghi meglio?
Sì, è un disturbo piuttosto frequente, in realtà spesso misconosciuto o sottovalutato o non conosciuto neanche dagli addetti ai lavori e spesso anche misinterpretato dai pazienti. Per riconoscerlo sono quattro le caratteristiche fondamentali: la presenza di un disturbo sensitivo, che come dice lei è un fastidio, un tormento, una smania, un forte desiderio di muovere soprattutto gli arti inferiori; il secondo, che questi sintomi compaiono a riposo; il terzo, che scompaiono con il movimento; e il quarto, che prediligono la fascia serale o notturna. Quindi in sostanza, quando il paziente si mette sdraiato o dopo cena davanti alla TV per andare a letto, può capitare che insorga questo infastidio, che in alcuni casi può essere addirittura un dolore e può costringere il paziente a camminare e a non dormire.
E quali sono le cause di questa sindrome?
Nel 50% dei casi parliamo di cause genetiche, cioè non le conosciamo, non sappiamo i geni coinvolti, però l'andamento è familiare, spesso c'è la presenza di un familiare affetto. In un'altra percentuale dei casi, circa la metà, dobbiamo cercare altre cause. Quali sono le più importanti? Senz'altro valutare il metabolismo del ferro, quindi se c'è una ferrodeficienza. In secondo luogo, valutare se altri farmaci possono scatenare la sindrome. Vi sono poi malattie specifiche che la possono scatenare, altri disturbi del sonno e cosa curiosa, anche la gravidanza. Durante la gravidanza, nel terzo trimestre, è molto frequente avere questi sintomi che poi in genere scompaiono con il parto.
Ma quindi questi sono sintomi proprio specifici, come non confonderli magari con altri disagi legati alle gambe?
In realtà non è così semplice. Spesso il paziente ha fatica a descrivere questi sintomi, che non sono, si tratta forse la parola più giusta, è proprio una smania, cioè una specie di irrequietezza interna degli arti inferiori che spesso lo stesso paziente ha difficoltà a descrivere. E in secondo luogo bisogna stare attenti, perché spesso questi sintomi vengono sottovalutati all'interno di un cappello più grande dell'insonnia. Il paziente che ha insonnia può essere irrequieto e quindi non ben conosciuti, o addirittura tacciati per essere sintomi psichiatrici o legati all'ansia.
E la diagnosi come avviene?
La diagnosi avviene attraverso una corretta, lunga e adeguata intervista di una persona esperta, di un medico del sonno o anche di un altro specialista che però conosce la sindrome e va puntualmente a sondare, a esplorare queste quattro caratteristiche che l'ho detto prima. Non esistono dei marker, cioè non posso fare un esame del sangue per vedere se il paziente ha una sindrome delle gambe senza riposo. Nei casi incerti ho altre due strade, quella di fare una polisonografia che consente di vedere che queste persone anche di notte, mentre dormono e quando non lo sanno, muovono le gambe in maniera particolare che produce dei movimenti periodici delle gambe. L'altra possibilità è fare, nei casi incerti, una terapia chiamata ex iuvantibus. Cosa vuol dire? Cioè io provo una terapia per una settimana, se funziona ho un elemento in più per dire che sono di fronte alla diagnosi. Perché? Perché questa sindrome non va trattata con i comuni sonniferi, ma in maniera differente.
Ecco, allora come si cura questa sindrome?
Prima di tutto si cura andando a vedere le possibili cause che la scatenano. In secondo luogo si deve valutare bene la gravità e l'impatto sulla qualità di vita, perché non tutte le sindrome delle gambe senza riposo vanno curate. E poi si può arrivare alla terapia, che in genere è di natura farmacologica, spesso di natura cronica, cioè da portare avanti a lungo, e attualmente non abbiamo enormi mezzi farmacologici, perché quelli più utilizzati in passato, estremamente efficaci, con pochi effetti collaterali, abbiamo visto che a lungo termine, ora, dopo anni di utilizzo di questa terapia, che non sempre funzionano o addirittura possono dare problemi maggiori.
Ma è vero che i farmaci per trattare il morbo di Parkinson si sono rivelati efficaci anche in questa patologia?
Mi riferivo proprio a questi. Sono farmaci che aumentano la produzione della dopamina, comunque dopaminergici chiamati. Funzionano molto bene, sì, sin dalla prima giorno di somministrazione, sì, a bassi dosaggi, sì, effetti collaterali pochi, ma attenzione, perché oggi, dopo 10-15 anni di storia, sappiamo che invece molti pazienti a lungo termine sviluppano degli effetti collaterali, in particolare uno che si chiama augmentation, il quale che cos'è? Perdita di efficacia, ma contemporaneamente neanche impossibilità a eliminare il farmaco, il quale a un certo punto addirittura può fare accrescere i sintomi anziché curarli. Questo spettro a lungo termine ci deve porre l'interrogativo se, quando iniziare a curarla, come e se servirci di altri farmaci, magari meno efficaci, ma che a lungo termine sono più idonei.
La signora Nicole ha una domanda, dice: ho da anni pruriti forti alle gambe, pruriti intensi che si trasformano in scossette come dei crampi, ma non sono crampi muscolari, prevalentemente alla mattina, sera e di notte, dopo la doccia e circoscritti al periodo tra settembre e novembre. Ho fatto diverse visite dermatologiche, ma sembrerebbe non essere un problema di quel tipo. Potrebbe essere questa sindrome di cui state parlando. Anche mio padre e mia nonna soffrono della stessa cosa.
Questo è il tipico esempio di una paziente che ha difficoltà giustamente a descrivere i propri sintomi, perché sono difficili di per sé e quindi si necessita mettersi seduti e cercare di capire, con tante domande, un esame obiettivo neurologico ed eventualmente una polisonografia, se questa è o non è. Dalle informazioni che giungono non posso dirlo, certo, perché per esempio il fatto che siano sintomi mattutini è alquanto anomalo, ma può essere, o il fatto del prurito, che è una cosa superficiale, mentre i sintomi della sindrome della senza riposo sono spesso profondi, muscolari o osteoscheletrici. Quindi ci sono degli elementi di anomalia, ma nei casi di questo tipo, soprattutto quando una paziente da tanto cerca una soluzione, è bene mettersi giù e fare una visita e non dare consigli generici in questo contesto di una telefonata.
Assolutamente. Dottore, quando lei dice polisonnografia, vuol dire che bisogna venire a dormire presso il vostro centro?
Fino a qualche anno fa sì, ora no, poi si può fare anche a domicilio. A domicilio una polisonografia vera e propria le facciamo, in genere le serviamo per i casi più semplici, però diciamo adesso c'è anche questa possibilità. È l'esame principe, il più sofisticato, lo riserviamo a dei casi che lo necessitano.
Lei prima ha accennato a questa questione, magari l'approfondiamo un istante. Diceva: l'ansia e lo stress possono causare alterazioni di percezione sensoriali negli arti inferiori, no? Corretto.
Ma allora, diciamo, l'ansia e lo stress possono causare di tutto, cioè le manifestazioni somatoformi legate all'ansia sono numerose e non è, diciamo, il momento di questo per elencarle tutte. Quello che succede è che questi pazienti vengono erroneamente scambiati per pazienti ansiosi o pazienti stressati. Invece, se hanno una sindrome delle gambe senza riposo, lo stress non c'entra nulla, ce l'hanno e basta, va diagnosticata e curata. È ovvio che una persona ansiosa e stressata può associare a questo un'insonnia. Quindi spesso troviamo delle persone, tolto il disturbo delle gambe senza riposo, continuano a essere insonni, e ovvio che lì vanno ricercate altre cause, tra cui magari anche l'ansia.
Dal pubblico: ogni 2-3 mesi e per circa una settimana durante la notte mi sveglio per il fastidio alla parte posteriore delle ginocchia, spesso accompagnato da tachicardia. Per far passare il fastidio devo fare sforzo fisico. Mi metto a fare la cyclette e passa. Si potrebbe trattare di sindrome delle gambe senza riposo?
Certamente sì, per due ragioni. Primo, perché avviene in mezzo alla notte. Secondo, perché la zona poplitea, cioè quella retrostante alle ginocchia, è abbastanza tipica di questa sindrome, e perché il disturbo passa con della cyclette. La tachicardia invece è un fenomeno che non riguarda di solito la sindrome delle gambe senza riposo.
Ma quindi il consiglio qual è? Quello di muoversi quando si hanno questi fastidi?
No, se questo avviene quasi tutte le notti, o meglio, se questi fastidi avvengono più di 2 volte a settimana per oltre 3 mesi, e quindi si parla di una sindrome che ha un impatto sulla qualità di vita, il mio consiglio è parlarle col medico.
Ancora dal pubblico: camomilla, magnesio, le sto provando tutte, ma da un paio di settimane ho un gran fastidio alle gambe e non riesco a dormire. In questo periodo sto vivendo forte stress, ma non dormendo mi stresso ancora di più. Cosa consiglia il dottore?
Potrebbe essere una sindrome delle gambe senza riposo, senz'altro sì, da come è genericamente descritta. Se lo fosse, camomilla e magnesio non hanno una grande efficacia. Diciamo che più in generale che il magnesio viene utilizzato soprattutto per i crampi, non per la sindrome delle gambe senza riposo. Anche su questo punto l'utilizzo del magnesio serale sui crampi muscolari notturni, che sono un'altra cosa, non abbiamo una evidence base che ci dice che funziona. Quindi anche i crampi notturni vanno affrontati con il proprio medico.
Ma dottore, professore, ci sono dei rimedi semplici, diciamo, per prevenire o gestire la sindrome delle gambe senza riposo? Non so, esercizi, yoga, tisane, integratori?
La tisana quasi mai è un elemento utile, neanche nelle insonnie. L'introito di liquidi prima di andare a letto è un rituale rilassante, ma purtroppo non efficace sulla qualità del sonno. Altri rimedi nella sindrome delle gambe senza riposo? Beh, sicuramente controllare la ferritina, sicuramente fare attività fisica aerobica al mattino, quindi non nella seconda parte della notte, e poco altro purtroppo. Non conosciamo molto di questa sindrome e non abbiamo delle grandi prevenzioni. Però se per esempio i familiari ne sono affetti, ecco, questo è un elemento che deve portarci a pensare a questa sindrome.
Ancora dal pubblico: mia madre ha 75 anni e si lamenta di non riuscire a dormire a causa delle gambe. Dice che non riesce a tenerle ferme. Non so se c'entra, ma indossa 2 o 3 paia di calze perché ha sempre i piedi freddi. Dovrebbe fare un controllo?
Questa probabilmente è proprio una sindrome delle gambe senza riposo. Le calze in genere, non tanto per il calore, ma per il fatto che se sono strette premono sulle gambe, possono migliorare i sintomi. Tant'è vero che, per esempio, massaggiando le gambe, oltre a camminare, massaggiando, anche questo può portare un beneficio. Quindi spesso i pazienti portano le calze, però attenzione, perché il calore spesso peggiora la sindrome delle gambe senza riposo, mentre il fresco di solito migliora, e questo è il motivo per cui d'estate in genere questi sintomi sono un po' più frequenti. Oppure elementi vasodilatanti come il vino possono peggiorare la sindrome delle gambe senza riposo.
Quindi in questo caso la signora ha i piedi freddi e paradossalmente è un bene?
Paradossalmente un bene, diciamo che se sono freddi perché c'è qualche cosa di altro, come una neuropatia periferica, va diagnosticata. Quindi la signora potrebbe avere una sindrome delle gambe senza riposo. Se questo rimedio delle calze un po' più strette non funziona come credo, sarebbe meglio farla visitare.
Ancora dal pubblico, la sindrome delle gambe senza riposo può riguardare anche i bambini? Mio nipote, 12 anni, dice che di notte non riesce a stare fermo. Forse solo esubero d'energia, capricci per non dormire? In famiglia non sappiamo se dare seguito alle sue lamentele.
Ci sono due punti importanti. La prima, la risposta è sì, la sindrome delle gambe senza riposo, malgrado sia tipica dell'età adulto-anziana, può comparire anche nei bambini. La risposta è sì, lo vediamo a livello pediatrico. La seconda, nel bambino la notte agitata, o comunque il bambino che non riesce a star fermo e si muove molto di notte, anche mentre dorme si muove, non va affatto sottovalutato e va fatto valutare, perché vi sono diversi disturbi che possono indurre una pseudoagitazione nel sonno e vanno non sottovalutati col bambino, ma valutati attentamente con un esperto.
Il signor Michele dice: sto tante ore in piedi per lavoro ed ho delle macchie ferruginose agli arti inferiori. Il medico mi ha prescritto le calze elastiche, ma non mi piacciono. Vabbè, ma questo c'entra con le gambe, con la sindrome?
Direi di no. Diciamo, quelle che descrive sono dette più in maniera più scientifica discromie cutanee, che possono essere derivanti anche da stasi venosa, tra cui una delle cause è la stazione eretta per lungo termine, il tempo. Le calze elastiche possono aiutare questo edema, cioè questo gonfiore degli arti inferiori, ma in genere la relazione con la sindrome delle gambe senza riposo non c'è.
Lorenza dice: soffro di questa patologia da anni, anche il mio papà ne soffre. Quello che non capisco è perché ce l'ho, per esempio, per 2 mesi forte, poi invece diminuisce, addirittura passa, poi ritorna. Negli anni ho capito che sto meglio col freddo e utilizzando rimedi omeopatici prescritti da un esperto nel settore. Chiedo inoltre se c'è un'alimentazione consigliata.
Sì, sono più domande in una. La prima è sì, esistono forme remittenti, cioè forme che compaiono per certi mesi e poi se ne vanno. Di solito questo purtroppo è nei primi anni di malattia, poi tende a diventare cronica. Le cause che sottintendono questa remissione periodica possono essere diverse. Una l'ha detto la stessa ascoltatrice, e cioè il caldo. Di solito c'è un peggioramento con il caldo, soprattutto nei mesi estivi, o con l'esposizione prolungata degli arti inferiori al sole. Vi sono poi delle altre motivazioni. Spesso ci possono essere delle insonnie concomitanti che possono svelare questi sintomi. Per quanto riguarda il discorso omeopatico, non ci sono evidenze che questo aiuti la sindrome delle gambe senza riposo.
Però se ha un effetto placebo, ben venga.
Io dico sempre che se una cosa fa bene e non fa male, prendetela. Poi se mi si chiede, io rispondo, certo, sulla base degli studi disponibili.
Professore, se le gambe sono senza riposo, lo siamo pure noi, no? Diciamo, nel senso che questa patologia influisce ovviamente sulla qualità del sonno, ma sulla qualità proprio di tutta la vita, della vita, insomma.
Sì, l'impatto della qualità di vita di una sindrome significativa, cioè di gravità seria di queste sindrome, è pari a malattie croniche come il diabete o l'artrite reumatoide, quindi non va affatto sottovalutata e va valutata molto molto bene. Quindi l'impatto sulla qualità di vita c'è. I sintomi diurni di questa sindrome possono essere la stanchezza, l'irritabilità, l'irascibilità, di solito, stranamente, non sappiamo perché, non la sonnolenza, cioè queste sono persone che dormono anche 4-5 ore di notte, poi di giorno stanno piuttosto, tra virgolette, bene o comunque sveglie e hanno difficoltà a dormire.
Ma è possibile non accorgersi di avere questa sindrome?
Non accorgersi, no. È necessario fare attenzione, conoscere questi sintomi, interpretarli bene, ma se non ci si accorge per nulla, probabilmente l'entità di questa sindrome è lieve, come accade in una percentuale dei pazienti, e non necessariamente bisogna andare incontro ad una terapia.
Dal pubblico arrivano anche domande e consigli sul sonno in generale. Il signor MC, non so perché cosa stia, dice: una delle cause del non dormire bene sono le onde elettromagnetiche, è perciò importante lasciare telefoni, cellulari, PC fuori dalla camera da letto. Qualcuno dice che li usa in camera perché fanno da sveglia, ma basta metterli fuori, lo scrive tutto in maiuscolo, mai dentro. Beh, ha ragione, no?
Sì e no. Diciamo che l'electronic device, che poi sono oggi di varia natura, soprattutto nella fascia giovanile, interferiscono molto con il sonno. Perché dico di no? Perché il motivo per cui interferiscono, ed è il motivo per cui giustamente sono d'accordo vanno lasciati fuori dalla stanza, è l'utilizzo, cioè la parte comportamentale. Cioè, bambini rispondono ad un messaggio che può arrivare anche di notte, lo guardano, è in attesa, e l'utilizzo anche di questo electronic device può influire anche sulla secrezione della melatonina. Tutto il discorso delle onde elettromagnetiche è molto più complesso, ha un'evidenza molto inferiore rispetto a quello che sto dicendo, quindi electronic device no, per il loro utilizzo soprattutto. Poi, se la letteratura... Se poi, ecco, ci diranno la letteratura che anche le onde elettromagnetiche fanno male, questo è possibile, ma va ancora meglio sondato.
Abbiamo in linea la signora Renata. Buongiorno Renata, dica.
Sì, buongiorno dottore, buongiorno signorina.
Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Io non ho problemi delle gambe, diciamo, nervose, però volevo dire che sono 25 anni che prendo latte Nesta. Ho sempre fatto fatica a prendere sonno e poi dopo 3-4 giorni mancava poco che scleravo, perché ero proprio, cioè, avevo sonno, e sono andato dal medico, mi ha detto: guarda Renata, piuttosto di non dormire prendi latte Nesta. E fatto sta quello che ho fatto, e dormivo abbastanza bene quelle 6-7 ore. Adesso sono in pensione e dico: non devo più alzarmi, vorrei anche smettere, e chiedo al dottore: c'è ancora una possibilità di tirarmi via la pastiglia, che riesco magari a dormire senza pastiglia? Dico: non dormo di notte, posso recuperare la mattina, o c'è qualcosa che somiglia alla temessa, che magari anche una cosa psicologica dopo 25 anni, se non prendi la pastiglia non dormi, dice mio figlio.
Grazie Renata.
Sì, è un problema quello di Renata frequente, stiamo all'interno di un'insonnia, quindi non di una sindrome delle gambe senza riposo. La signora ha iniziato a prendere un farmaco sonnifero. Qual è la caratteristica, le tre caratteristiche fondamentali di questi farmaci? Uno, danno dipendenza, quindi se io le tolgo ho dei sintomi da astinenza, e quindi la signora può toglierli, forse deve toglierli da sola, no. Quindi vanno tolti da un medico, è possibile che non si riesca a farlo senz'altro, dopo 30 anni è possibile che non si riesca. Due, questi farmaci tendono a non funzionare più piano piano, a perdere efficacia, e quindi bisogna aumentare i dosaggi. Tre, questi farmaci sono sedativi, cioè non inducono un sonno fisiologico, ma una sedazione. Anche se io le do una botta in testa, la faccio dormire 8 ore, però
quindi
magari quando si sveglia...
Quindi la qualità del sonno è proprio diversa.
Ecco, potrebbe non essere riposata. E quindi è difficile che lo riesca a togliere, anche perché il discorso che ha detto la signora non è di solito accettato dai pazienti. Non è che se io non dormo 2 ore di notte, li dormo di giorno, sono contento. Quelle 2 o 2-3 ore di vuoto notturno sono in genere affiancate ad un'angoscia poco sopportabile dai pazienti. E in secondo luogo ricordiamoci che quando il cervello dorme di notte è meglio rispetto al sonno diurno, lo sanno per esempio i turnisti, i lavoratori, che i quali non hanno in genere una buona esperienza col sonno.
Ma questo per una questione di buio e luce?
No, per una questione circadiana, cioè durante la notte, per un ciclo circadiano, noi, oltre ad essere protetti dal fresco, dal buio, dal silenzio, abbiamo delle funzioni cerebrali che vengono ristorate solo in certi momenti e con certe fasi del sonno.
La signora Dani ha una domanda a proposito dei farmaci, no, e dell'assuefazione. Dice: mio marito ne soffre da alcuni anni della sindrome delle gambe senza riposo. Il medico gli ha ordinato delle pastiglie, le Pramipexol, che sono pastiglie che solitamente danno ai pazienti con il Parkinson. E all'inizio sembrava che funzionassero, ora però molto meno.
È proprio quello che dicevamo prima, appartengono a quella classe farmacologica che si chiamano dopamino agonisti, cioè che agiscono sulla dopamina, hanno un effetto immediato, buono, a bassi dosaggi, ma tendono a perdersi col tempo. Qual è il problema? Non è tanto questo, perché perdere dell'efficacia potremmo affrontarlo controllando i dosaggi, è che ad un certo punto non solo non funzionano più, ma possono innescare un fenomeno paradosso, cioè prendendoli è peggio ma non riesco a togliere. Questo fenomeno è difficile da gestire, oggi lo vediamo spessissimo nei nostri pazienti che arrivano da noi troppo tardi, quando già da anni fanno questi farmaci, e quindi bisogna fare attenzione. Io suggerisco alla signora che prima che si verifichi questo aspetto a lungo termine, di recarsi da un esperto del sonno.
Una ascoltatrice dice: soffro di questa sindrome e l'unica cosa che mi dà sollievo è mettere il ghiaccio sotto le gambe. Possibile che non ci sia una terapia? Aggiungo che ho un pacemaker.
Sì, è possibile che non ci sia una terapia? Purtroppo sì, nel senso che ci sono delle terapie, ci sono, ma a lungo termine non abbiamo grande efficacia. Questo discorso l'abbiamo già affrontato prima, la risposta è sì, gran parte dei pazienti peggiorano con il caldo, anche l'esposizione prolungata serale, e beneficiano di docce fredde o di ghiaccio. Esiste una minima percentuale che invece è all'opposto, però diciamo l'aspetto termico ha un senso, sì, di solito, e il fresco aiuta ad alleviare i sintomi che tendono a peggiorare spontaneamente nell'estate.
Domande generali sul sonno dal pubblico chiedono: è vero che le ore prima di mezzanotte hanno effetti benefici maggiori?
No. Noi abbiamo, ognuno ha un proprio cronotipo, il cronotipo è genetico per lo più, e quindi noi siamo o gufi o allodoli a seconda dei nostri geni. Questi geni si chiamano geni clock, cioè orologio. Possiamo definire il nostro cronotipo? Sì, è ovvio che se io ho un cronotipo intermedio o mattutino, cioè è bene che vado a letto presto e mi alzo presto, e allora quelle ore lì, le prime 2 o 3 ore di sonno sono molto importanti, sì, lì facciamo il sonno profondo. Il fatto che siano prima o dopo la mezzanotte invece dipende solo dal nostro cronotipo.
È anche vero però che se siamo un cronotipo notturno, e mi ci metto dentro anch'io, però poi la mattina ti devi svegliare comunque, è un problema.
Certo, sì, uno dei problemi è proprio i cronotipi serotini, cioè quelli che tendono ad andare a letto tardi e a svegliarsi tardi, hanno un'inerzia mattutina, cioè al mattino per carburare ci devono mettere. Ecco, l'ideale sarebbe adattare il proprio ciclo in base al lavoro, però questo non sempre
adattare il lavoro in base al proprio ciclo.
Sì, ha ragione. Questo non sempre è possibile, anche se comunque si sta cercando di fare in certi ambienti lavorativi.
Ancora il pubblico, però abbiamo già risposto, chiedono: a fare i pisolini pomeridiani e salutare o no? Si sentono sempre pareri discordanti.
Il parere non è affatto discordante, il sonnellino postprandiale è assolutamente salutare, il fatto che noi lo abbiamo perso è solo un effetto negativo della società moderna e dell'alta performance, è altamente ristorativo, quindi andrebbe sempre fatto. Il nostro sonno è bimodale, non monomodale, cioè avviene 2 volte al giorno, e in quella finestra spesso avvertiamo una sonnolenza, quindi fatelo se potete, sì, ma non deve essere più lungo di 35-40 minuti. Perché in quel caso, quando ci si sveglia, ci si può essere un po' storditi dalla fase REM. Però la risposta è sì, e non c'è nessun dubbio, la letteratura ci dice addirittura che allunga la vita.
Beh, a poterlo fare, insomma, sarebbe anche bello. Cristina dice: quando hai tanti pensieri e non riesci a dormire, che cosa puoi fare? E qua entriamo nelle regole dell'igiene del sonno, professore. Tanti pensieri è, immagino, una delle cause maggiori, no?
Sì, noi in gergo diciamo il rimuginio mentale, cioè pensieri che si rincorrono e che non riusciamo a fermare, neanche magari con tecniche di autorilassamento, e sono tipiche di una forma di insonnia che noi chiamiamo psicofisiologica, molto associate allo stress, diciamo, o al, diciamo, all'eccesso lavorativo di altra natura, e non vanno sottovalutate perché tendono a cronicizzare l'insonnia. Quindi questo va affrontato, e se c'è bisogno ci si può fare anche uno stop farmacologico usando certi farmaci, oppure delle tecniche che devono essere ben strutturate, cioè non bastano i 10 consigli che leggiamo su internet. Di fronte a un'insonnia con rumuniazione mentale è bene sedersi un attimo. Se questo avviene più di 2 volte a settimana per più di 2 o 3 mesi, non prendete un farmaco. Mettete pure mano ad internet per le 10 regole, ma sappiate che esistono interventi non farmacologici come la terapia cognitivo-comportamentale che facciamo nel nostro centro, sia di gruppo sia individuale, che sono estremamente efficaci.
Una curiosità, professor Manconi, ma un luminare del sonno come lei dorme come un angioletto?
Ma allora, già la parola luminare è vicino alla luce, quindi è lontana la notte. Quindi no, anche io come tutte le persone ho notti buone e notti cattive. È capitato anche che abbia avuto notti di seguito per molto tempo non buone per stress, e anche io ho dovuto affrontarlo così come gli altri pazienti.
C'è una signora che dice: io il pomeriggio mi faccio anche 2 ore di sonno, in barba a quello che dicevamo prima, mezz'ora 40 minuti, ma non mi sveglio rimbambita, e poi la notte dormo anche 8-10 ore.
Ecco, questo di solito siamo già in un ambito di patologia. Quando siamo sopra le 10-11 ore di sonno al giorno, in genere la qualità del sonno non è buona, e quindi la persona è costretta a compensare con un sonno aggiuntivo. Possono trattarsi di apnee o addirittura di sonnolenza. Però se è vero ciò, bisogna vedere se è vero, perché poi quando queste persone andiamo a registrare abbiamo anche delle sorprese in relazione alla durata di sonno riferito e, diciamo, vero, però no, se una persona dorme oltre 2 ore e oltre 8 ore di notte c'è qualcosa che non va di sicuro, ecco, a meno che non sia, questa è una percentuale piccola della popolazione, che chiamiamo lungo dormitori, sono quelle persone che necessitano di tante ore per essere riposate, però la maggior parte dei casi invece bisogna vedere bene la qualità del sonno.
Però diciamo, adesso magari la signora si spaventerà, ma se sta bene non c'è problema.
Allora, se le ore di sonno sono 10-11, mai spaventarsi, questo sono d'accordo con lei, però approfondire, perché non è una cosa, diciamo, fisiologica.
Prima di chiudere vorrei ricordare che giovedì di questa settimana, il 21 settembre, presso l'ospedale civico di Lugano, alle 18, il professor Manconi e altri specialisti terranno una conferenza pubblica sul tema notti agitate, insonnia e sindrome delle gambe senza riposo. Avete già molti partecipanti, professore?
Abbiamo già partecipanti, ma è sempre lieta ovviamente la pubblicità relativa all'evento. Saremo all'ospedale civico, un'ora e mezzo circa di chiacchierata informale con i pazienti e poi un aperitivo.
Grazie davvero professor Mauro Manconi, vice primario responsabile del servizio di medicina del sonno presso l'EOC e docente all'Università di Berna e della Svizzera Italiana. Grazie.
Grazie a voi e buon riposo.
E buonanotte. La consulenza torna domani 12:50 circa e scopriremo tutti i segreti di un prodotto alimentare millenario ed emblematico. Parleremo del pane.